Domani è la quarta domenica di Avvento, però è anche, come sappiamo bene, la vigilia di Natale, per cui in realtà la mia meditazione non è sulla quarta domenica di Avvento, ma è in vista del Natale e questo fine volevo seguire quello che la Chiesa da tempo immemorabile ci suggerisce, e cioè i Vangeli della novena di Natale, perché sappiamo che l'Avvento, come dicevo nell'incontro con i dipendenti dell'Elis, che anticamente si chiamava Quaresima di San Martino, semplicemente perché se voi contate, perché era un tempo di digiuno come la Quaresima, che cominciava l'11 novembre, il giorno di San Martino. Se voi contate, vi accorgerete che sono 40 giorni, a cui poi vanno aggiunte le domeniche, per arrivare alla novena di Natale, no? Un po' come, cioè esattamente come avviene per la Quaresima, per arrivare alla Settimana Santa. Infatti per questo c'è il colore viola, anche se poi lungo i secoli si è persa la tradizione, almeno a livello di precetto, del digiuno, no? Poi rimangono delle cose di tipo archeologico, per esempio nei menù della vigilia di Natale bisogna rigorosamente mangiare di pesce, almeno non so, in alcune zone d'Italia, no? Ma il motivo, come avviene sempre in Italia, è di tipo religioso, no? La radice è sempre tipo religioso. E quindi l'Avvento, sappiamo che ha questa duplice finalità: preparare alla venuta di Gesù Cristo della fine dei tempi e poi alla venuta di Gesù Cristo nella storia, quella venuta di Natale. La seconda, la Chiesa prepara la seconda con la novena di Natale, che quindi non è come la novena dell'Immacolata, una novena così puramente devozionale, ma è una novena che ha una liturgia propria fissa da tanti secoli. Allora, cosa si legge in questi Vangeli? In questi Vangeli si legge sostanzialmente, si leggono tutti i Vangeli precedenti il Natale, ma in particolare quindi si leggono i Vangeli che riguardano Giovanni Battista e Gesù, quelli contenuti in San Luca naturalmente, no? Poi si legge anche all'inizio San Matteo per San Giuseppe, ma e in questo modo anche si verifica ancora che Giovanni Battista prepara Gesù, cioè San Luca, ispirato dallo Spirito Santo, sapendo che Giovanni Battista è il precursore, dice: come faccio a preparare il Teofilo, no? Il lettore del Vangelo, come faccio a prepararlo alla venuta del Signore? Siccome Giovanni Battista è il precursore, racconto la storia di Giovanni Battista, che è avvenuta prima, 6 mesi prima. E questa storia chiaramente noi a grandi linee la conosciamo, no? Però io volevo in questa meditazione soffermarmi su qualche particolare, a mio modo di vedere, molto interessante, perché ci sono delle profondissime differenze. Vabbè, a parte quella più nota, notissima, del fatto che Zaccaria non accoglie il messaggio di Gabriele, per cui rimane muto, mentre Maria accoglie il messaggio di Gabriele, per cui canta il Magnificat. E vabbè, questa è una cosa veramente molto importante, però molto, molto nota, molto conosciuta. E invece c'è un aspetto che è lungo tutto questo Vangelo, che a mio modo di vedere è molto importante anche, ma che non viene spesso messo in rilievo. Allora, quando Ed è quello, chiamiamolo così, della pubblicità o degli avvenimenti che avvengono in pubblico, nel caso di Giovanni Battista, o nel nascondimento, in privato, nell'interiore, nel caso di Gesù. Allora vediamo che quando Zaccaria era sacerdote del Tempio, no? Quindi quando Zaccaria entra nel Tempio, dice il Vangelo, nel Tempio, entra nella parte del Tempio dove si offriva l'incenso. Adesso, ogni volta non voglio essere così lungo e pedante, ma insomma. Allora, tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Vedete? Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori. E poi avviene il dialogo tra Zaccaria e Gabriele e alla fine dice San Luca: intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poté parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Quindi, prima conferma di questo, come sappiamo benissimo, l'annunciazione di Maria a Maria di Gabriele è un'annunciazione che avviene nel segreto, è qualcosa che sa soltanto lei, nessuno se ne accorge, è un dialogo tra Gabriele e Maria. Invece qui c'è tutto il popolo che lo viene a sapere. Tutto il popolo scopre che è avvenuta questo dialogo. Dopodiché, quando Zaccaria si unisce a Elisabetta, Elisabetta rimane incinta. Elisabetta, c'è un'altra differenza sostanziale con la Madonna. Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi. Quindi Elisabetta va a casa sua e si nasconde e non esce più di casa per 5 mesi. Invece Maria che cosa fa? Maria invece va da Elisabetta proprio, cioè Maria, incinta proprio dello Spirito Santo, non si tiene nascosta a casa sua, ma si mette in viaggio e va a trovare, ad aiutare la cugina Elisabetta. Oltretutto c'è una grande disparità sociale, no? Zaccaria era sicuramente una persona importante, anche i resti della casa di Aincarin dicono che fosse una specie di villa quella in cui stavano. Invece Maria e Giuseppe abitarono una casetta molto umile, molto piccola. Poi, quando Gesù nasce, è inutile, sappiamo benissimo come Gesù nasce, no? Gesù nasce senza nessuno accanto. Beh, innanzitutto Gesù nasce da forestiero, perché sebbene fosse a rigore anche lui di Betlemme, perché suo padre è di Betlemme, però loro hanno vissuto a Nazareth, per cui arriva come arriva, quindi arriva da forestiero, da migrante, da profugo, così arriva a Betlemme e ovviamente non è circondato, cioè è circondato da nessuno, poi diciamo non è circondato certamente dai suoi parenti. Arrivano tutte persone strane o malintenzionate, nel senso che quello che arriva sono i pastori, che ovviamente non c'entrano nulla con Gesù, nel senso che Giuseppe non era un pastore, non li conoscevano. Oppure arrivano i re magi, che comunque sono anch'essi certamente non parenti, sono stranieri lontani. E poi forse arriveranno anche, certamente arrivano anche dei messi da parte di Erode, che certamente non sono dei parenti benevoli, no? Chi lo sa se arriva qualcuno a trovarli, forse non lo riconosce, ma ecco. Invece, con Giovanni Battista non è così, no? Perché i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e così via, no? Cioè, qui c'è tutto, all'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino, poi qui c'è tutto il dialogo e poi adesso io, questo è diventato piccolino ai miei occhi, nel senso che non lo riesco più a leggere, però vi ricordate, no? C'è anche il momento nel quale si racconta che tutte queste cose venivano raccontate, eccola qua. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Quindi si ripropone questo aspetto del successo, del clamore, della gloria, avviene un fatto importante e tutti lo riconoscono. Quindi, detto in sintesi, che cosa succede? Che Giovanni Battista e Gesù hanno due storie opposte da questo punto di vista. Giovanni Battista ha una storia di gloria, almeno fino a questo momento, e poi dopo va a vivere nel deserto, ma fino a questo momento è una storia di gloria, ha una storia umanamente di gloria. Gesù ha una storia invece umanamente umilissima, nascosta, di cui nessuno si accorge. E questo direi che ha tanto da dirci. E prima di fare delle considerazioni ovvie sulla questione dell'umiltà, del nascondimento, cioè di andare a finire dalle parti limacciose delle rive della vanagloria, che è qualcosa tutto sommato di poco importante nel cristianesimo, nel senso che ha una sua importanza, ma non è la cosa più importante. Lottare o meno per la vanagloria. Il primo fatto è, devo sempre considerare le cose dal punto di vista più logico. La cosa più logica è, la cosa più evidente, è constatare come Giovanni Battista ha questo clamore mondano, questo clamore del mondo, perché quello che avviene è tutto è qualcosa che è completamente compreso dal mondo ed è qualcosa che, tanto che loro sanno che c'è stata questa apparizione, voi immaginatevi, voi conoscete una persona che comunemente, vediamo come se Papa Francesco venisse, gli accadesse un fatto per cui tutti sanno che ha avuto un'apparizione. Nella Cappella Sistina, ieri Papa Francesco gli è apparso un angelo, ha parlato con lui, tutti lo sanno, tutti siamo concordi nel dire che è andata così. Che succede con la persona acquista ancora più peso, autorevolezza, ammirazione, no? Poi muto, non muto, poi ha cominciato a parlare, ha fatto il suo inno. Cioè, chi è Giovanni Battista? Giovanni Battista è il primo dei nati da donna, cioè il più santo tra quelli che non sono ancora entrati nel regno di Dio. Invece che cosa avviene per Gesù? Quello che abbiamo letto, perché avviene? E avviene così perché Gesù è forestiero. Gesù non è forestiero, adesso nel caso di Betlemme sembrano tutte circostanze, no? Sappiamo che poi Gesù a 2 anni viene portato in Egitto, e dove campa, non sappiamo quanto, da forestiero. Poi va a vivere a Nazareth, dove certo la madre era di Nazareth, però la genealogia sua di Gesù era quella di Davide, per cui anche lì da forestiero. Ma soprattutto Gesù è intrinsecamente un forestiero, tanto è vero che i discepoli di Emmaus, quando lo incontrano, al giorno di Pasqua e gli dicono: tu solo sei così forestiero. E su questo i padri della Chiesa lavorano tanto, cioè su che cosa? Sul fatto che il pensiero di Dio, cioè Dio, è forestiero all'uomo. E se no, il peccato originale dove va a finire? Cioè, prima del peccato originale, Dio è amico dell'uomo. Dopo il peccato originale, l'uomo diventa nemico di Dio, come dice San Paolo, quando dice che no, morì. Già è molto se uno trova qualcuno che muore per un amico, figurati se uno trova qualcuno che muore per un nemico. Ecco, quelli siamo noi. Quindi il rimanere nascosto, infatti si vede cosa vuole fare Erode, no? Perché Erode vuole uccidere Gesù? Non lo sa neanche lui sotto sotto, perché ha paura di lui, ma perché? Perché riconosce un nemico. Ma perché riconosce un nemico? Perché è forestiero. Perché noi, dopo il peccato originale, le cose che non conosciamo, che non dominiamo, non le pensiamo come doni positivi che arricchiscono la vita, ma le pensiamo, le ipotizziamo come cose dannose. Noi abbiamo paura del buio, no? Se io cammino per un posto che non conosco al buio, sento un rumore, mi spavento, non è che dico, sento un rumore, sta arrivando un bacio, no, sta arrivando qualcuno che mi... Oddio, un ladro, chi è questo qua? Cioè, e quindi l'uomo ipotizza di Cristo forestiero il peggio. E quindi il discorso del nascondimento è proprio il discorso della prudenza, innanzitutto. Cioè Dio fa in modo che i suoi siano nascosti, anche se poi deve per forza avvenire ad un certo punto che debbano gridare sui tetti, e a quel punto infatti che cosa avviene? Avviene il martirio. Avviene il martirio. Per cui è come se Dio dicesse: io ti porto al martirio. Non può che esserci il martirio, come è stato per mio figlio. Però, diciamo, ti porto io per la strada del martirio fino a quando esso diviene inevitabile. E questo nascondimento è un nascondimento che ha questa dimensione inevitabile, perché, come posso dire, l'opinione pubblica non può, a livello di opinione pubblica, capire Gesù Cristo. Gesù Cristo è sempre una minoranza. Anche quando la religione cristiana diventa una religione di Stato, ci sono sempre i santi. Cioè, perché? Perché l'anima del cristianesimo è l'amore, e l'amore non può mai essere istituzionalizzato. E l'istituzione ha sempre paura di quello che non può essere istituzionalizzato. Sempre. E quindi questo è il... Dopodiché, alla conferma del fatto che il cristianesimo è amore, è data dal fatto che Maria, appunto, nonostante stessa la situazione infinitamente, infinitamente più debole di quella di Elisabetta, non ha paura ad andare ad aiutare. Ecco, Elisabetta, Maria avrebbe potuto avere molti più motivi di Elisabetta, di stare nascosta, di eccetera, eccetera, e invece lei esce e va ad aiutare. Quindi, ecco, Giovanni Battista ha questa funzione, come posso dire, strumentale. Gesù ha una grandissima stima di Giovanni Battista, è un santo, non è che sia, però è interessante vedere questa funzione, appunto, come poi Giovanni Battista stesso riconosce nella sua vita, no? È semplicemente strumentale. Cioè noi possiamo comunque avere, volere avere una, essendo noi uomini, chiaramente, ci piacerebbe, no? Che nel nostro caso il cristianesimo, cioè Gesù, nella nostra vita, avesse uno sviluppo più tipo Giovanni Battista che tipo Gesù Cristo, no? Ovviamente ci piacerebbe nascere come Giovanni Battista, con tutti che applaudono, con tutti che inneggiano, tutti che se ne parla ovunque. Ecco, ma invece dobbiamo sapere che se vogliamo essere cristiani, la nostra storia è quella di Gesù, è quella di Gesù. Poi su questo chiaramente noi ci ricamiamo, no? Sul fatto che il silenzio, il nascondimento, ecco, però stiamo attenti perché queste cose che sono vere, non è che sono false. Il silenzio, adesso chiariamo i ritiri, ci sono anche quelli che sponsorizzano proprio le epoche di silenzio, no? E non è che sia sbagliato, è giusto, ma non è cristiano, nel senso che quello che è cristiano è l'amore e connesso con l'amore l'umiltà, perché non si può amare senza umiltà. Invece il cristiano il silenzio, eccetera, eccetera, sono delle tecniche importanti, che idonee per la natura umana, che esistono in tutte le discipline, in tutte le religioni, in tutti i modi di comportarsi, no, dell'uomo. Adesso esistono, sapete, no, dei locali che sono internet, adesso non mi viene la parola inglese, comunque insomma, dove non prende il cellulare, no? Non c'è wifi, non prende il cellulare, no? Quindi ecco, chiaramente siamo in questa linea, ma non è che il nascondimento, tanto è vero che Maria, cosa fa Maria per prepararsi alla nascita di Gesù? Vive la sua vita normale, cioè Maria non va in convento. Maria non c'ha l'annunciazione, dice attenzione, 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 qui sta per avvenire la cosa di tutta l'umanità, vado sul monte, quello là, Carmelo, e mi proteggo, mi concentro perché devo pregare. No, 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 no. Maria vive la sua vita normale, vive la sua vita normale, addirittura con la dimensione eroica. Questa dimensione eroica non sappiamo quanto è eroica, perché Maria faceva anche il lavoro della levatrice, quindi può essere semplicemente che fosse una delle tante volte, no? Che faceva quella, cioè una persona tra le tante che lei aiutava, professionista seria, che oltre che fare la casalinga faceva anche la levatrice, Maria. Quindi, ma proprio, cioè la cosa interessante del cristianesimo è la vita quotidiana. È proprio la vita quotidiana, cioè fatto, e tu come fai a prepararti a questa cosa? Faccio quello che ho sempre fatto. Faccio quello che ho sempre fatto. Faccio dove mi porta la mia vita. Che poi è quello che abbiamo fatto noi durante l'Avvento. Ecco, chiaramente dobbiamo trovare qualche momento di differenza, no? Diciamo, nella liturgia, nella preghiera. Adesso noi, le prossime 48 ore, prepararci a Natale, facciamo quello che abbiamo sempre fatto e poi dopo vivremo un periodo natalizio in cui è più facile stare, curare meglio la dimensione familiare. Mancano 5 minuti.